siamo riusciti a prenderti così, insomma, come dire, con non poche difficoltà. Come ti diceva, insomma, la compagna, abbiamo parlato della mobilitazione anche lì sull'acqua, quella degli insegnanti, però da te volevamo farci raccontare un po' il clima di questi giorni di mobilitazioni, ma anche un po' in clima elettorale, perché qui se ne sa poco se non degli omicidi avvenuti.
Sì, partendo dal modello, dall'esempio di quello che sta avvenendo nel tuo quartiere, in Chiapas, se insomma ci puoi raccontare che cosa sta accadendo.
Ciao, un saluto a tutte e tutti. Siamo qui in questo momento a San Cristobal, in realtà ricevendo proprio in questo momento una delegazione del Kurdistan in visita qua per il Chiapas, quindi siamo in pieno momento di dibattito internazionalista in difesa dei territori contro la guerra globale, appunto. E dicevamo, sì, volevamo un poco segnalare quello che è stata la lotta di quartiere di questi giorni, non tanto per così ingigantire una delle tante lotte locali, che non però in qualche modo perché è un paradigma, è un esempio di appunto qual è il clima che si respira nel paese e come le decisioni che vengono prese dall'alto, riguardo per esempio la privatizzazione dell'acqua, mm-hmm. Ricadono poi nei territori e nei territori incontrano la resistenza. Quindi in qualche modo è un po' diciamo appunto paradigmatico sia della resistenza sia delle forme di agire dall'alto.
Sì, noi abbiamo letto appunto che c'è questo taglio dell'acqua, siete senza acqua da 15 giorni, e una risorsa che è fondamentale, no, per la vita umana.
Certo. Allora, vabbè, per cominciare, sì. Grazie alle mobilitazioni.
Sì, se puoi consolarti anche qui a Roma. No, dico, se può consolarti anche qui a Roma, sulla Tiburtina, ci sono dei quartieri che sono senza acqua da 3 giorni.
Ah, a consolarsi nella disgrazia. No, guarda, grazie alle lotte adesso l'acqua potabile è ritornata nelle nostre case e vale la pena sottolineare il fatto che parlo come compagno e anche come compagno della Casa di Salute Comunitaria Gipelic, Radice del Vento, che è un ambulatorio popolare che abbiamo aperto in questo quartiere di periferia di San Cristobal, un quartiere popolare però con una larga tradizione di lotta. Nel caso specifico del nostro quartiere l'acqua viene da una sorgente diciamo situata a 6 km, un quartiere di periferia, quindi la sorgente sta a 6 km dentro il bosco che confina con la città ed è la cui tuberia è stata costruita negli anni 70 dagli stessi abitanti del quartiere, che quindi da allora provvedono alla distribuzione, alla gestione dell'acqua in maniera autonoma dal municipio. Quindi è un sistema, in questo caso realmente l'acqua è un bene comune ed è gestito come bene comune. Viene eletta un comitato che gestisce appunto i problemi amministrativi e pratici, tecnici, relativi al somministro d'acqua, alla somministrazione d'acqua, e viene eletto in assemblea ogni 3 anni, non riceve uno stipendio, c'è solo un rimborso spese dato dalla quota che paghiamo, minima che paghiamo gli abitanti del quartiere, e attraverso questo sistema quindi autogestito ci sono 900 utenti, quindi 900 case che ricevono acqua da questo sistema, quindi stiamo parlando circa 4.000-5.000 persone che vivono con questo sistema d'acqua comunitario. Che è successo? Questo è proprio il tipico esempio quindi di una risorsa naturale gestita dal basso dalla gente. E nel caso del nostro quartiere è così, ma in Messico esempi come questi ci sono tantissimi, non solo relativi all'acqua, anche relativi all'uso comune di un bosco, mm-hmm. l'uso comune di un banco di sabbia, l'uso comune di, diciamo, di differenti risorse naturali che vengono gestite in maniera comunitaria e quindi vengono anche in qualche modo se ne prende cura, perché l'obiettivo della gestione comunitaria non è esaurire la risorsa per mm-hmm. farene business, ma è quella di mantenerla e farla durare il più a lungo possibile per permettere alle generazioni successive di poter contare ancora con quella risorsa. Nel sì. nostro caso è l'acqua, però in altri casi sono anche soprattutto boschi, fiumi.
Ma succede in tutto il Messico o soltanto nella regione di Oaxaca?
Noi siamo in Chiapas e sì. succede questa cosa succede soprattutto nelle zone con alta presenza indigena, quindi possiamo mm-hmm. dire Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, perché sì. c'è la tradizione indigena mm-hmm. della gestione dell'uso comunitario. Comune mm-hmm. delle risorse.
Certo.
Anche quando poi, diciamo, gli indigeni poi arrivano in città, e di solito vivono nei quartieri di periferia, però mantengono il sistema tradizionale di usi e costumi nell'assemblea, e che permette appunto la maggioranza delle volte una gestione più umana delle risorse e della risoluzione dei conflitti. Cioè, stiamo parlando che nella maggioranza del sud del Messico molte questioni nei quartieri, soprattutto nelle zone più dimenticate dallo Stato, nei quartieri di periferia, c'è una gestione sia delle faccende interne al quartiere, sia delle risorse comuni del quartiere o del villaggio, è assembleare. Cioè, c'è una forte presenza dell'assemblea. Sì. Per farvi un esempio, in questi giorni noi abbiamo le mobilitazioni che sono seguite di fronte al taglio dell'acqua, sono state partecipare da assemblee di 500-600 persone. Mm-hmm. Interessantissimo, tra l'altro, la presenza delle donne, dove quando si tratta dell'acqua, quando si tratta della vita, quando si tratta della salute, assumono un ruolo di protagonismo politico veramente necessario, pure per rompere la paura e per confrontare lo Stato su questo cosa. Nel nostro caso, pues, diciamo, 15 giorni fa, un gruppo paramilitare di una comunità vicino alla sorgente, a seguito della visita del presidente municipale, probabilmente sono stati pagati per danneggiare la tuberia, i tubi che portano l'acqua. Quindi questi hanno fatto, diciamo, un sabotaggio e mm-hmm. hanno rotto tutti i tubi. Quando i compagni sono andati là a aggiustarli, come è il loro dovere, sono stati sequestrati. Quindi 5 compagni sono stati sequestrati da questo gruppo paramilitare, mm-hmm. pagato dai politici per creare questo conflitto. Perché qual è l'obiettivo dello Stato? L'obiettivo dello Stato è che immediatamente noi abbiamo fatto un'assemblea generale a cui è seguito un blocco stradale, un'occupazione della questura, e dopodiché un'occupazione dell'autostrada nella stessa notte. Di fronte a queste mobilitazioni, poi il governo ha ordinato ai paramilitari di lasciare i 5 compagni sequestrati. Mm-hmm. Però hanno mantenuto, diciamo, l'acqua, cioè hanno impedito comunque di aggiustare i tubi, quindi siamo rimasti mm-hmm. senza acqua ancora. E di fronte appunto all'assenza di acqua è continuata la mobilitazione del quartiere, devo dire sempre più partecipata, mm-hmm. con sempre più assemblee, volantinaggi, occupazioni, blocchi stradali, fino a ottenere ieri, abbiamo occupato la presidenza municipale, mm-hmm. cioè il palazzo del comune, e abbiamo ottenuto il riallaccio dell'acqua. Mm-hmm. Questo da un lato dimostra come i politici hanno una evidente relazione con i gruppi paramilitari, perché quanto più facciamo pressione sui gruppi politici nella città, più questi riescono a risolvere, tra virgolette, il conflitto con i paramilitari. Ossia, è evidente che ci sono queste persone che operano sotto gli ordini dei politici stessi. Però qual è stata la proposta del governo? Che non è andata in porto, per fortuna, grazie alla resistenza dell'assemblea del quartiere. La proposta del governo è stata: va bene, voi ci avete quell'acqua, visto che ci sono dei conflitti fra voi e la comunità dove c'è la sorgente, il villaggio dove c'è la sorgente, noi proponiamo di municipalizzare questa sorgente, metterci un'impresa statale, e così quella diventa demanio e proprietà dello Stato, possiamo mandare l'esercito addirittura a reprimere questi indigeni selvaggi che vi hanno levato l'acqua, e noi come Stato vi garantiamo, mm-hmm. garantiamo la somministrazione dell'acqua. Quindi in qualche modo che fa? Lo Stato provoca un conflitto.
Sì.
E facendolo passare quindi per l'incapacità del gruppo autogestito dell'acqua di saper far fronte a un problema grave come un gruppo di indigeni violenti che levano l'acqua, mm-hmm. Nascondendo il fatto che questi indigeni violenti in realtà è gente pagata dal governo stesso, e offre una soluzione, diciamo, finta super partes di municipalizzare l'acqua, quindi levarla all'assemblea, mm-hmm. perché poi sappiamo che il passo successivo alla municipalizzazione, a parte che significa quindi la quota più cara del pagamento annuale, ma significa anche poi che lo Stato, con la nuova legge approvata il 6 giugno, può passarla in appalto a privati, la gestione. Può mantenere la proprietà, ma passare la concessione a imprese private per la distribuzione dell'acqua. E, per fortuna, l'assemblea ha respinto la proposta del governo. Il governo ha pure detto: vabbè, facciamo così, allora, visto che ancora non c'avete acqua, mm-hmm. Noi vi portiamo dei camion d'acqua, si chiama pipas di acqua potabile, mm-hmm. mentre non si risolve il conflitto, perché immaginate voi, hanno detto in assemblea, è difficile risolverlo prima delle elezioni. La gente ha rifiutato l'acqua del governo, mm-hmm. Come forma di resistenza, questo dimostrando è quella la dignità che anche dal basso, no? Cioè, possiamo stare senza acqua, però continueremo a stare senza acqua finché non riallacciano la nostra acqua autogestita. Non vogliamo altra acqua. E questo che sembra una cosa, una frase che avremmo voluto dire noi, più politicizzati, no? I radicali della situazione, e invece è stato veramente potente ascoltare come questa esigenza di dignità e di rispetto alla propria tradizione autogestita veniva dalle signore del quartiere. E quindi sono stati cacciati in malo modo i funzionari del governo dall'assemblea, e da là, questo è successo 5 giorni fa, si sono riaperte le mobilitazioni in maniera molto più dura. Mm-hmm. Per fortuna non ci sono stati scontri, incidenti durante le manifestazioni, però grazie a questa pressione.
Sì. Ma questo taglio dell'acqua è collegato con i decreti emessi dal governo federale?
Sì. Ho raccontato, diciamo, questa vicenda locale perché mi sembrava un po', perché è quello dove stiamo noi adesso in questi, mm-hmm, giorni. immersi, no?
Certo.
Però perché è rappresentativo di un caso, di come, mm-hmm, di come da una decisione come quella del governo federale di privatizzare il 50% delle conche, bueno, 40% delle conche, sì, acquifere, sì, ci sono 700 zone idrologiche riconosciute in Messico, protette come patrimonio della nazione, mm-hmm, 750, e 400, sì, di queste, su 300 di queste, sì, adesso è possibile accedere a concessioni e uso per privati.
Sì, sì, leggevo dal sito Desinformemonos che appunto il 70,3% sono state date in concessione, soltanto il 29% per riserva, e assolutamente bassissimo la concessione per l'uso pubblico, che è dello 0,1%.
Certo, perché tutte vanno alle miniere, sì, alle imprese miniere o alle imprese idroelettriche.
Sì. Quindi insomma,
ovviamente, perché
quello che sta succedendo,
cioè quello è il business del gran capitale.
Certo, cioè, beh, come
e altro. Quindi ora la cosa interessante è vedere appunto il nesso che c'è fra l'autorizzazione sulle conche idrologiche del governo di accedere ai privati. Mm-hmm. Il governo apre questo, nel frattempo ci sono le elezioni, quindi i politici vanno in giro a promettere soldi a destra a manca, sì, fomentano gruppi paramilitari spesso nelle zone rurali, mm-hmm, che sono gli stessi che poi generano i conflitti nelle comunità indigene, generano i conflitti dove stanno i quartieri organizzati come il nostro, che sono quartieri che non sono bacino di voto per la destra messicana.
Mm-hmm.
Quindi creano un conflitto ad hoc,
alzano il conflitto,
su una,
certo,
risorsa privatizzabile, però ovviamente prima di privatizzarla bisogna nazionalizzarla in qualche modo, perché qua c'è questo concetto della proprietà sociale, cioè, mm-hmm, la proprietà che non è né pubblica né privata. È proprietà dei contadini, proprietà dei quartieri, che è il concetto di Chido, è quello, quel poco che rimane della rivoluzione messicana.
Mm-hmm.
E quindi il passo successivo è passare dalla proprietà sociale alla proprietà pubblica, e dalla proprietà pubblica passarla direttamente in mano ai privati. Quindi quello è il nesso diretto che c'è, la connessione diretta che c'è fra la privatizzazione fatta a livello federale delle conche acquifere,
mm-hmm,
e la ricaduta che c'hanno nei territori attraverso poi piccoli ma agguerriti gruppi paramilitari che vengono, rompono le tuberie, fanno i sabotaggi, le azioni contro le strutture auto-organizzate dal basso che difendono appunto la proprietà sociale, cioè il bene comune.
Sì. E quindi il clima, diciamo, che porterà poi alle elezioni di luglio, ovviamente, da quello che ci sta raccontando, un clima comunque di conflitto, in cui la popolazione sta alzando il livello, e le risposte del governo ovviamente sono sempre le solite promesse che non si concretizzano poi, no?
Beh, diciamo, ci sono... Allora, ovviamente c'è da dire, a livello, diciamo, generale, mm-hmm, sono elezioni toste, no?
Sì.
Qua si vota la presidenza della Repubblica,
mm-hmm,
diciamo che il candidato della sinistra,
sì,
Andrés Manuel López Obrador,
sì,
è favorito, mm-hmm, perché ovviamente, sì, accumula tutto il descontento di anni e anni di dittatura neoliberista. Però ovviamente gli scenari sono tremendi, perché la sua possibile vittoria potrebbe in qualche modo scatenare da parte della destra una feroce attivazione dei gruppi paramilitari e narcos, cioè dimostrare l'ingovernabilità di sinistra attraverso la violenza narco.
Mm-hmm.
Dobbiamo ricordare che i narcos sono come fanno quello che erano i paramilitari fino a poco tempo fa, i narcos oggi sono l'outsourcing per la guerra di bassa intensità contro la gente, contro i popoli organizzati, per fare spazio e strada alle multinazionali in un territorio dove non possono implantare, come nel nostro caso, le sorgenti, no?
Sì.
Nel caso delle nostre sorgenti, dico, dove c'è sta una certa resistenza, tu mandi o un gruppo paramilitare o, come succede soprattutto nel nord del paese, mandi i narcos direttamente, quelli seminano il terrore, violentano, fanno a pezzi, uccidono e dopo un po' non rimane nessuno a resistere, perché è veramente difficile reggere il terrore. Un po' come l'ISIS, usano e mandano la brutalità, è una campagna basata sul terrore e la brutalità, in realtà per spopolare i territori e appropriarsi delle risorse. E qua succede realmente con il narco. Quindi tutti i gruppi, e la verità tutti i partiti, PRI, PAN, PRD, la maggioranza dei partiti hanno dei legami forti con il narco, perché si finanziano attraverso il narco. E quindi potrebbero rendere la vita totalmente impossibile anche a un governo, diciamo, di relativo cambiamento, no? Che potrebbe essere quello di Andrés Manuel López Obrador. E poi dopo invece c'è lo scenario tipico, che è quello che viene avanti da 80 anni, è che anche se accumula la maggioranza dei voti, fanno una frode elettorale e impongono il governo filoamericano di sempre. Ora,
beh,
sentiamo
filoamericano
che
in questo periodo, con le posizioni di Trump, come dire, gli va un po', è un po' difficile.
In realtà appunto con Trump potrebbero darsi tutti e due scenari, cioè in realtà lo stesso Pentagono, cioè noi consideriamo che in Messico non decidono mai i messicani chi va al governo, ma è ovvio che essendo lo Stato è veramente il cortile degli Stati Uniti, cioè lo Stato con la maggior frontiera sugli Stati Uniti, gli Stati Uniti non permettono, cioè la loro ingerenza è spaventosa, non permettono la libera decisione dei votanti. Quindi in realtà è sempre stato così, quando hanno deciso che il PRI doveva smettere di governare nel 2000 ci hanno messo il presidente della Coca-Cola, del PAN, sai che cambiamento, sono passati dal Nacional Popolare del PRI, dal discorso Nacional Popolare del PRI sono passati a quello direttamente neoliberista del PAN. Adesso potrebbero usare addirittura un discorso vagamente socialdemocratico della sinistra per mantenere comunque la governabilità del paese e soprattutto la capacità di investimento delle proprie imprese. Sappiamo perfettamente che il capitalismo si può accomodare a certi discorsi di sinistra, non sarebbe la prima volta. Però pensiamo che anche se fosse così, una fetta grossa della destra al potere, dell'oligarchia messicana, renderebbe la vita impossibile a questo governo, attraverso appunto il pandemonio che possono creare i narcos e tutto l'armamentario che c'hanno. Perché se tutti i gruppi criminali presenti in Messico, paramilitari, cominciano ad agire con la massima capacità di fuoco, entriamo in una guerra civile. Quindi gli scenari sono abbastanza incerti e tutti preoccupanti. Perché ovviamente se invece si succede il frode elettorale di sempre, che impongono la destra neoliberista al governo, continua quello che sta succedendo oggi, un massacro. Negli ultimi 6 anni hanno ammazzato 105.000 persone in Messico e negli ultimi 12 anni sono 210.000 persone.
Certo.
Si muore più in Messico che in Iraq.
Sì.
Si muore ammazzati.
Sì, no, abbiamo visto.
Quindi,
anche che nell'ultima, insomma, tornata di campagna elettorale, da quando è stata aperta, sono più di 100 gli omicidi, diciamo, di politici, di rappresentanti.
Sì, 130 candidati.
Ah, 130.
Sono stati ammazzati 130 candidati. Cioè, a noi ci viene da ridere perché spesso qua c'è una propaganda della destra che non diventeremo mai come Venezuela, no? Però le battute fra i messicani e le messicane, ma magari almeno ci stanno meno morti. Cioè se la democrazia si misura su 130 candidati assassinati, 130 candidati, ovviamente sono 130 dei 105.000 persone assassinate in questo paese. Noi la cosa che più ci sconvolge è che non si parla del Messico come un paese in guerra, mentre di Siria, Iraq, diciamo di tanti paesi del Medio Oriente dove realmente c'è una guerra sanguinosa e giustamente si parla apertamente di una guerra, in Messico no, perché in Messico si può ancora venire in vacanza, in Messico puoi andare a Cancun, in Messico ti puoi fare le foto sulle piramidi, no? E quindi c'è una guerra che sta dietro le cartoline che i turisti possono continuare a inviare dal Messico. E questo è sconcertante perché per chi vive la quotidianità in Messico, la povertà, ci sono 60 milioni, il 50% della popolazione messicana vive con meno di $5 al giorno. Quindi queste condizioni di povertà, la criminalità diffusa e organica con il potere rendono veramente questo paese ai limiti dell'invivibilità. E soprattutto cioè, qua è tutto, cioè la situazione è esplosiva.
Sì.
Non sappiamo qual è, diciamo, chi accenderà la miccia, no?
Mm-hmm. Perché rovesceranno il governo. Come viene avvertita, stando in Messico, tutta questa la chiusura delle frontiere, quello che ha fatto Trump gli scorsi giorni, separando le famiglie, questa indignazione generale che ha suscitato la scelta di dividerle, di lasciare i bambini, di metterli, leggevo in un articolo che usava delle parole sconcertanti, no? sul fatto che i bambini sono stati immagazzinati, stipati dentro dei negozi Walmart dismessi, no? Walmart è la famosa catena americana di discount, un po' il Lidl europeo. Quindi come viene vissuto quello che sta accadendo in questo momento nella frontiera e con la costruzione del muro?
Nel senso, ci sono un po' le reazioni diverse, no? Ovviamente nelle grandi città questa ha scatenato un'indignazione che ha portato alla mobilitazione. Mm-hmm. E per dove ci tocca vivere a noi, per dove stiamo, tipo in Chiapas, però anche per il lavoro politico che facciamo a Oaxaca, questo, più che altro ci tocca vivere con persone che sì sono emigrate e si sono ritrovate con le famiglie separate, lontani dai bambini. Quindi per esempio qua si è creata subito una rete di solidarietà per tradurre le cazzo di leggi americane che d'orrore, segregazioniste, perché tanti di questi migranti non parlano neanche spagnolo, parlano nahua, celtal, sotil, zapoteco. Quindi c'è, all'orrore di vedersi separare i figli si aggiunge anche l'incomprensione totale del meccanismo appunto di repressione e segregazione che uno sta subendo. È un po' come quando i palestinesi si ritrovano, un bambino palestinese si trova in mano a una corte israeliana che lo prende, lo butta in un carcere, detenzione amministrativa, senza processo, lontano dalla famiglia. Un orrore, in un idioma che non, in una lingua che non capisce. Quindi in realtà è molto forte, si sente comunque una solidarietà interessante, però mi permetto segnalare che l'incongruenza e tanto scalpore che ovviamente ha generato questa cosa fra i messicani, che sono le vittime di questo sistema segregazionista degli Stati Uniti, però di come rispetto ai centroamericani, gli stessi minorenni centroamericani vengono arrestati e rinchiusi in centri di detenzione per migranti, per minori separati dalle famiglie, anche nella frontiera sud messicana. Le politiche migratorie messicane non sono solo, cioè la frontiera non è solo quella della frontiera nord, che è quella diciamo che conosciamo, no? Tijuana, Ciudad Juárez con gli Stati Uniti, El Paso e tutto questo, ma c'è anche la frontiera sud, quella fra Guatemala e Messico, che in realtà è controllata attraverso leggi e attraverso una task force militare chiamata appunto Fronte Sud, direttamente gestito dall'esercito americano. Ovviamente i pattugliamenti e tutto questo è fatto dalla polizia migratoria messicana, però per conto degli Stati Uniti. Quindi diciamo la zona cuscinetto che gli Stati Uniti hanno creato nel sud del Messico in realtà ripete le stesse formule, però a danno dei centroamericani. Quindi in realtà il governo messicano, che ipocritamente ha pure fatto la sua protesta formale contro Trump, in realtà ripete le stesse politiche migratorie con i minori che vengono dal Centro America. E purtroppo bisogna dire che la solidarietà che c'è e che si è creata adesso, per esempio rispetto ai messicani, ai centroamericani, ai bambini scoperti in questi lager, sì, non è la stessa di cui ci sarebbe bisogno per rispondere alle esigenze di tutti i minori detenuti nella frontiera sud messicana.
Mm-hmm. Vabbè, che è generale e internazionale questo problema della mobilità delle persone e della,
sì, della difesa delle frontiere.
Sì.
Ritornando invece insomma ad Obrador, che come dicevi anche te, ma come leggevamo, viene dato un po' per, se non ci sono brogli o quant'altro, per vincitore. Ad esempio, nel suo programma elettorale tu lo definivi di sinistra, a parte che sicuramente lui insomma richiama un po' questo spirito nazionalista messicano, ma che c'è di nuovo?
No, è che guarda, è che la situazione è così drammatica che gli altri sono degli assassini tali, cioè se ci ricordiamo Peña Nieto è quello che è mandato a violentare, a stuprare, a assassinare la gente a Tenco.
Sì.
I mostri che ci presenta la destra neoliberista o la destra nazionalista messicana sono tanto mostri che riescono a far brillare Obrador come quasi una persona normale, cioè un politico politicante come tutti. Lì sinistra c'ha solo il fatto che riconosce che c'è una disparità di classe spaventosa in Messico, e quello che offrirà lui, anche se non dice niente in concreto, è una sorta di politiche palliative, che poi sono sempre le stesse, un po' il programma Fame Zero de Lula, cioè probabilmente vuole incentivare dei programmi che possano, diciamo, assistenzialisti, che possano dare una delle risposte di sopravvivenza minima ai 60 milioni di poveri messicani. Però siamo, cioè, lontanissimi dalla trasformazione profonda che avrebbe bisogno questo paese, e per questo noi intendiamo solo in chiave rivoluzionaria, per dare una risposta, una vivibilità reale alla gente. Obrador ha pattato con certi industriali, con parte della borghesia, diciamo che la piccola borghesia sta con lui, perché comunque si rende conto che viene schiacciata dalle grandi imprese, dall'oligarchia, e soprattutto dal terrorismo, dal narcoterrorismo imposto da tutti gli altri partiti, che hanno dei legami spudorati e evidenti con la criminalità. Obrador comunque non sono riusciti a trovargli grosse tangenti, grossi legami, lui personalmente, legami con il narco non sono stati dimostrati ancora, quindi la gente crede un po' ancora nelle mani pulite di un politicante alla vecchia maniera, no? Che richiama molto appunto il discorso nazionalista un po' antigringo, che comunque funziona sempre, poi con Trump funziona tantissimo. Però realmente, ovviamente evita di parlare, ovviamente parla, cioè c'ha un discorso moderato sulle privatizzazioni, cioè parla per esempio di concessioni a privati, però mantenendo la proprietà del suolo e del sottosuolo nazionale. Guarda, veramente, veramente, veramente di sinistra non c'è niente. Però bisogna riconoscere, oltre Obrador, e il gabinetto che sta creando, che è ancora peggio, perché si sta alleando con settori della borghesia, del sindacalismo corrotto, che veramente se il governo che lui dice di fare verrà fuori come lo sta proponendo, è una serie di mostri, ministri, gente che appartiene già al mondo della corruzione. Quindi in realtà non è quello il cambiamento. Il cambiamento è, cioè, diciamo, possiamo, cercando di mantenere uno sguardo non troppo ideologico, no? Partendo dal fatto che io, come tanti altri compagni, come il movimento autonomo in generale, pensiamo che il cambiamento non si dà attraverso le urne, ovviamente, ma si dà con l'auto-organizzazione dal basso. Però uscendo un attimo dallo sguardo specificamente nostro, possiamo dire che però il movimento che sostiene Obrador conta anche con tante organizzazioni sociali, collettivi, associazioni, che pur di respirare un attimo potrebbero votare Obrador, perché ovviamente sentono che lo spazio, l'agibilità politica con un governo di Obrador sarebbe infinitamente maggiore rispetto all'agibilità politica nulla che ci abbiamo adesso. Per ogni minima cosa, tu pensa che per aggiustare una tuberia di un'acqua, di una sorgente d'acqua autogestita, ci sono stati 5 sequestrati, gente armata, minacce, devi fare 10 giorni di scioperi, blocchi, cioè qualsiasi tipo di lotta civile e pacifica, tranquilla, dal basso, si deve scontrare con un apparato criminale in Messico. E quindi è ovvio che tante associazioni, tante organizzazioni popolari, pur di respirare un attimo, sono disposte a votare López Obrador. Questo è realmente. Ora però c'è da pensare, realmente respireremo un attimo con un governo, diciamo,
vabbè, così come ce l'hai descritto,
non ci riesco manco a dire sinistra, no? No, con un governo non tanto di destra.
Sì.
Perché la paura è un'altra, è appunto, è invece la reazione, che si scateni la reazione furibonda della destra e di tutti i suoi apparati criminali e paramilitari. Quindi in realtà sì, la verità, siamo molto preoccupati. Qualsiasi dei scenari si prospetti il 1° luglio, mm-hmm, sicuramente dal 2 staremo barricati, certo, in qualche modo.
Vabbè, sicuramente dopo ci risentiremo, anche per capirne un po' le evoluzioni dentro questo paese che, come descrivevi te, insomma, non a parte le notizie turistiche ed a parte alcune notizie di folklore che escono sui giornali, se ne parla veramente pochissimo, insomma. Questo sì, è un altro dramma.
Noi innanzitutto la prima battaglia è contro la paura, cioè noi temiamo che in un paese con 37.000 desaparecidos si possa trasformare tutto, si possa normalizzare il terrore, come a poco a poco sta diventando, e questo paralizzi la gran capacità di mobilitazione e resistenza che sempre ha dimostrato il popolo messicano. Ovviamente un ritorno, una riconferma della destra al potere potrebbe generare uno scenario così, considerando che sarà approvata la ley de seguridad interior, che è una legge che permette a livello costituzionale già all'esercito di operare come forza di polizia. Quindi loro già stanno preparando lo scenario per un'eventuale resistenza a partire dal 2 luglio, dove possono applicare direttamente la legge marziale e le truppe militari come corpi di polizia.
Quindi uno stato di emergenza, diciamo, anche se poi, anche rispetto a quello che ci dicevi prima, la presenza dei narcos, una delle notizie che usciva in questi giorni sui giornali italiani era di un, non mi ricordo di un paese, se era dello stato de Guerrero o Michoacán, in cui sono intervenute la polizia federale per circondare questo paese, era arrestare tutta la polizia civile.
Sì, sì, Michoacán, in Ocampo. Sì, hanno ammazzato un candidato.
Sì.
E sembra che nell'omicidio di un candidato era coinvolto il capo della polizia locale. Quando sono andati a arrestare il capo della polizia locale, mandato da un altro partito, tutti i poliziotti si sono ribellati e quindi poi hanno arrestato tutti i poliziotti della polizia federale. Ma questo perché spiega che i corpi di polizia in Messico realmente appartengono a un clan o a un altro.
Sì.
Per questo noi consideriamo la polizia come uno dei tanti gruppi, uno dei tanti attori armati del Messico, però uno dei tanti gruppi criminali. E la polizia spesso non opera con gli stessi cartelli, con gli stessi clan per cui opera l'esercito. Quindi a volte c'è un conflitto forte tra l'esercito e la polizia. Quindi questa è la situazione.
Certo, la situazione non è assolutamente semplice. E l'altra cosa a cui appunto accennavi all'inizio e che volevamo anche chiederti era di queste mobilitazioni a Oaxaca, la manifestazione che c'è stata qualche giorno fa per ricordare anche lì un altro massacro, un altro crimine, l'uccisione di 8 insegnanti e non mi ricordo di quanti feriti, il 19 sì. giugno del 2016,
giugno, no? Sì, beh, in realtà a Oaxaca ci sono state due date importanti, una è il 14 giugno, che è l'anniversario della comune di Oaxaca, quando nel 2006 la città è stata presa dalla cittadinanza, dalle organizzazioni, è stata cacciata la polizia, sono stati chiusi i tribunali, è stato cacciato... si è imposta la desaparizione del potere, se la chiamano, cioè l'annullamento dei poteri istituzionali, e si è creata un'assemblea di 1200 delegati, rappresentanti di tutti i quartieri e di tutte le organizzazioni che hanno autogestito la città per 5 mesi. La chiamiamo la Comune di Oaxaca, che poi è stata repressa nel sangue il 25 novembre del 2006. E però l'avventura, diciamo così, insurrezionale cominciò il 14 giugno. Quindi c'è stata un'altra mobilitazione di maestri, che sono il sindacato, diciamo, più forte a Oaxaca, e anche più combattivo, radicale, e sia il 14 giugno sia il 19 giugno, che invece si ricorda il 19 giugno di 2 anni fa, quando c'è stata un'insurrezione magisteriale, come si è chiamata, un'altra volta in tutto il paese, e fra l'altro anche a San Cristóbal. Abbiamo fatto parecchi collegamenti con Radio Onda Rossa, ringraziandovi sempre di rendere pubbliche anche i momenti belli di insurrezione, di creatività collettiva con cui prendemmo per 1 mese e mezzo l'autostrada di San Cristóbal, creando una comune là, in corrispondenza appunto al massacro di Nocitlán, cioè come risposta al massacro che fecero in questa comunità, che aveva, cioè sente, si era deciso per 72 ore di bloccare tutte le autostrade del sud del paese. Di fronte a questo blocco diciamo seminazionale, il governo federale rispose con la repressione, sulla repressione militare, soprattutto a Oaxaca e specialmente a Nocitlán. Là ci furono 6 morti, un sacco di feriti, però a partire da quella repressione il movimento si è rafforzato, prendendo pezzi di Chiapas, pezzi di Oaxaca, in blocchi stradali interminabili, direi, come il nostro, che durò un mese, più di un mese, che fu sgomberato appunto dai paramilitari, anche nel nostro caso, a mano armata. Quindi, ecco, diciamo, la situazione è questa. In realtà queste date non sono solo ricorrenze, sono date simboliche che però ripermettono una ricomposizione del movimento quasi tutti gli anni intorno alla richiesta specifica di giustizia per tutti i massacri perpetrati dal governo messicano. E spesso sono questi temi che uniscono le organizzazioni, perché poi dopo ci sono le le rivendicazioni specifiche, purtroppo quelle dei maestri sono molto specifiche. I maestri, come hanno una grande capacità di mobilitazione, spesso terminano le proprie finiscono le proprie mobilitazioni quando il governo comincia a rispondere alle proprie rivendicazioni specifiche. Cioè, diciamo, hanno una politica corporativa, specifica, sindacalista, non limitata al proprio settore. E invece quando le richieste sono attorno a giustizia e verità per i vari massacri, diciamo che sono altri settori della popolazione insieme ai maestri che si uniscono. Perché? Perché il maestro che uccide è anche un padre di famiglia, perché il maestro ucciso è un padre di famiglia, è un vicino, o magari aveva un incarico nella comunità, e quindi rispondono di fronte alla tragedia del lutto e alla necessità di volere una risposta, di volere giustizia, di ricordare in qualche modo i caduti. Rispondono anche altri settori che non sono specifici, quelli del maestro, no? E sono anche appunto quelli della comunità, della famiglia, dei vicini, dei quartieri. Sono gli stessi motivi appunto per cui ci siamo mobilitati anche noi, che non siamo maestri, 2 anni fa, attorno a questi temi di un paese più giusto. Come sempre sappiamo, questa giustizia non viene dallo Stato, ma viene appunto da questa memoria collettiva che raggiunge l'apice proprio nei momenti di insurrezione, di resistenza, di gestione collettiva dei nostri beni, gestione e difesa collettiva dei nostri beni. Quindi adesso la situazione a Oaxaca è questa, è molto difficile per là e in generale a livello nazionale, perché ovviamente la trattativa dei maestri è sospesa, come tutto sospeso nel limbo preelettorale, perché nessuno si accolla di risolvere conflitti sociali prima delle elezioni. È meglio promettere una risoluzione posteriore alle elezioni per vedere se uno vince o meno, e usare questi conflitti contro un altro candidato, contro l'avversario politico. Quindi la situazione è molto complicata anche da quel punto di vista. Non ci saranno soluzioni prima del 1 luglio, e vedremo invece dopo il 1 luglio che sbocchi prenderanno tutte queste proteste. Bisogna ricordare che comunque, a parte la visibilità delle grandi proteste come quelle dei maestri, che sono veramente il settore più organizzato e combattivo insieme agli indigeni in Messico, però la maggioranza delle resistenze sono come quelle del nostro quartiere. Cioè sono un'infinità di piccole, quasi microscopiche resistenze che corrispondono all'infinità di saccheggi che la recolonizzazione del territorio messicano sta provocando. Quindi migliaia e migliaia di conflitti che per fortuna rispondono anche a, non so se migliaia di resistenze, ma sì centinaia di resistenze. Non in tutti i luoghi ovviamente si riesce a organizzare quello che si è organizzato come nel nostro quartiere, però in parecchie altre parti. E il problema qual è? È come creare, come passare da quello che sembra una frammentazione delle infinite lotte territoriali a una valanga di gente organizzata, pronta a resistere al potere. Diciamo, questa è la sfida che ci abbiamo come movimento. Ancora non abbiamo trovato le formule. Il Congresso Nazionale Indigena, proposto dagli zapatisti, va in questa direzione, però ancora non è sufficiente. Non è sufficiente per, diciamo, conglomerare, per riunire le infinite resistenze di questo paese.
Vabbè, diciamo che insomma è una problematica molto simile a quella che si vive un po' in qualsiasi altra parte del mondo, compreso da noi, in cui c'è un fiorire di mobilitazioni, di comitati nei territori che rivendicano giustamente, insomma, contro il disastro, i crimini quotidiani commessi una volta da TAV, una volta da TAP, una volta da un inceneritore, una volta dalla costruzione di un palazzo, come avviene insomma anche nella nostra città. Però poi si fa fatica a mettere tutte queste voci insieme e di avere un'idea, come dire, dal basso, di organizzazione che possa andare oltre la propria rivendicazione territoriale. Questo, insomma, penso che sia un po' comune alla sinistra in qualsiasi parte, insomma, del mondo stiamo. Non so se volevi aggiungere altre cose, se no, insomma, io ti ringrazio e magari ci risentiamo prossimamente.
Sì, io solo, come sempre, ringraziare Radio Onda Rossa per lo spazio e la cassa di risonanza che fa alle nostre lotte, anche se lontani locali, che però pensiamo hanno un che in comune appunto con tutte le resistenze che si danno anche in Italia, col delirio nazionalista che c'è anche in Italia, e tutte le resistenze che possiamo creare dal basso. Quindi un grazie a Radio Onda Rossa, un saluto a tutte e tutti i detenuti e le detenute, e dal Messico, sempre con furore e amore.
Grazie.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Ciao,
ciao.
Buona conferenza con i curdi.
Santa Maria, las 3 de la mañana. Dicen que pena un santito, bajito y oigo que dice:
camínale despacito, ay mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tú escucho aquí con tu luz perpetua en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. En mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de mi. Dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, 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 cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino.
¡Epa, mi señor del rayo! ¡Pasapata!
De sur al norte y de norte al sur,
Celso Piña y Totó. Ay mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay mamá, me muevo poco a poquito.
Será tu zapata el que escucho aquí con tu luz perpetua que en tus ojos vi.
Que en mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escucha un disparo y cayó un gallo negro por la calle de mi lado.
Si tú dices que me quieres con el todo al todo
y te vas tú conmigo, levantamos polvo.
Je me